Lio Attilio Geminiani, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il suo libro di poesie. Libro di poesie che si intitola Sassi Piatti, pubblicato dall'editore Marco Saia. Lio Attilio Geminiani ci racconta la sua poesia, ma per raccontare la sua poesia incominciamo dalla parte fotografica, cioè cominciamo dall'immagine di copertina. Che cosa ci racconta questa immagine?
Bah, ci racconta i sassi piatti. I sassi piatti lungo un fiume o un corso d'acqua hanno sempre attirato la voglia di farli rimbalzare. È una specie di rito che in modo particolare il genitore faceva con il figlio o con il nipote o con qualcuno per far vedere la sua bravura, ma per il fascino del rimbalzo. Il sasso piatto di per sé è un sasso che ha vissuto molto nell'acqua. E c'è un po' di similitudine con la poesia. La poesia è qualcosa che esce fuori, viene lanciata, rimbalza, poi affonda, si dimentica, si perde. Ecco, in un certo senso il titolo vuol dire questo.
Lei da giovane lanciava anche sassi sul fiume, ovviamente.
Ma credo che l'abbiano fatto tutti, l'abbiamo fatto tutti e continuiamo a farlo quando ci troviamo nelle condizioni di farlo. Va bene.
Nelle condizioni di farlo, perché poi le condizioni le dobbiamo anche creare, no? Perché a volte lo vorremmo fare, ma non vogliamo, per così dire, ritornare bambini a fare quel gesto così semplice, così naturale, vedere il sasso rimbalzare, no? In fondo, Geminiani, è un divertimento fatto di poco. Lei diceva poco fa di questo sasso che ha vissuto molto, ma già solamente compiere quel gesto, prendere quel sasso che ha vissuto molto, è un aderire veramente alla terra e giocare con la terra e vedere questi rimbalzi a cui lei ha dato un significato veramente molto molto particolare. Ma adesso andiamo a scoprire i significati della sua poesia. Lei come nasce poeta?
Io nasco poeta cinquantenne e quindi, avendo ora 85 anni, mi considero ancora un poeta giovane, poeta che ha tutto ancora da scoprire. Ma ovviamente, avendo vissuto una parte lunga, la memoria predomina nella mia poesia. La soddisfazione di arrivare a scrivere poesia credo che sia nata da un bisogno intimo di concretizzare ricordi, concretizzare emozioni e sensazioni. Ecco, va bene.
Geminiani è un imprenditore e devo dire che l'accoppiamento della parte imprenditoriale alla poesia credo che sia abbastanza singolare. Non siete molti imprenditori poeti.
Sì, infatti io cerco di non coinvolgere la poesia nel lavoro, assolutamente. Mi fa paura l'aneddoto che si racconta di Umberto Saba, quando lui aveva una libreria e quando qualcuno andava nella libreria in cerca di lui, il commesso che faceva tutto un giorno disse: piuttosto che scrivere, che stare dietro il banco, scrive poesie. Ecco, in un certo senso questo è il motivo più grosso di non coinvolgere il lavoro e poesia.
Non coinvolgere il lavoro con la poesia, Geminiani, però il lavoro le avrà anche dato sicuramente delle opportunità poetiche, dei rimandi, dei momenti in cui quel lavoro da imprenditore, difficile o facile che possa essere, dipende dai momenti, aveva quel pensiero poetico. Durante il lavoro lei ci penserà, oppure lavora veramente a compartimenti stagni?
No, io credo che in ognuno di noi esista la componente poesia, anche se uno non le scrive, per carità. Mi sembra che sia stato Tonino Guerra a dire: le più belle poesie mie sono quelle che non ho scritto, ma che ho solo pensato. Io credo che in qualunque lavoro ci sia una componente di poesia, sia inevitabile. Anzi, se non c'è, bisognerebbe trovarla. E mi spiace che spesso si trascuri l'aspetto della poesia. I giornali, le riviste, anche la radio stesso parla troppo poco di poesia. Troppo poco. Vabbè.
E parlare di poesia credo che sia anche semplice, nello stesso tempo anche difficile. Perché la poesia, almeno il nostro piccolo punto di vista, noi siamo una realtà molto piccola, geminiani, ma noi pensiamo che la poesia, più che raccontarla, bisogna leggerla, bisogna ascoltarla. Lei cosa ne pensa?
Beh, sono perfettamente d'accordo. Io credo che la poesia deve dare una certa emozione. Io sono per la poesia semplice, la poesia che deve essere capita. Ma mi sembra che sia stato Verlaine a dire le poesie che non si capiscono si annullano. Penso quindi che la poesia bisogna ascoltarla. Ma e poi c'è l'aspetto stranissimo, incredibile, come si vende pochissimo di poesia e si vende tantissimo di cantori che sono un po' dei poeti, penso a Bob Dylan, Dalla, Gaber, eccetera, eccetera. Ecco. È strano questo connubio mancato dove solo cantando si riesce a avere la diffusione.
Probabilmente ci deve pensare lei, Geminiani, magari incomincia a cantare, chissà, potrebbe essere una nuova opportunità. Bianca Tarozzi scrive: la poesia è una luce istantanea che splende e decade, una stella filante, una cometa fuggitiva. Lei si ritrova in queste parole e come se si ritrova?
Mi ci ritrovo perché la poesia è imprevedibile. Com'è imprevedibile una stella filante. La poesia arriva quando meno te lo aspetti, devi prenderla quando c'è, non puoi assolutamente chiamarla o inventartela. Ecco. In questo mi ritrovo moltissimo con la Bianca Tarozzi, che è un'ottima poetessa veneziana, anche lei di una certa età. Vabbè.
E tra l'altro di Bianca Tarozzi noi abbiamo raccontato il suo libro Devozioni domestiche, pubblicato dall'editore veneziano Andrea Molesini. Ma adesso andiamo ad ascoltare, visto che poco fa si diceva dell'ascoltare poesie. Quale poesia ci fa ascoltare?
Beh, io potrei partire proprio con l'eponima Sassi Piatti, quella che dà nome, certo, alla raccolta. Tra la ghiaia della riva si cercava il sasso piatto. 2, 3, 4, anche 5 volte poteva rimbalzare sul filo dell'acqua. C'era il nostro navigare lontano in quel lancio e una stretta il suo affondare. Allora qualcosa dentro lo scaturiva e ti prendeva come un dubbio che il tempo ingoia e confonde. Nelle pieghe del gioco, ora, domani, sempre, il bisogno di un'altra prova e un'altra ancora.
E un'altra ancora, così si chiude questa poesia, la poesia che tra l'altro chiude la sua raccolta poetica, ricordo, intitolata Sassi Piatti, pubblicata dall'editore Marco Saia. E adesso che cosa ci propone Gemini?
Ma quest'altra poesia. Paesaggio in riva. I vecchi pini, dalle chiome pesanti, soffrivano il vento e il mare, nella bassa marea incupito, borbottava sordo una sua ragione. Sapeva d'antico e di nuovo l'incanto del paesaggio. Si vola via in una grande bolla dalle pareti trasparenti quando vita, amore e il bene d'essere, per quello che sei, ti fa leggero. Non sono andato lontano, nel quotidiano ho inciampato e, sorpreso, ho incontrato me stesso che andava nell'altro senso. È sempre più difficile ogni paura nel nulla.
Andare nell'altro... Prego.
Mi scuso. È sempre più difficile ogni fuga nel nulla.
mi scuso se ho interrotto la sua lettura, Geminiani. Vorrei però fare un passo indietro. All'inizio della sua raccolta poetica, lei scrive: ho meditato molto sopra un foglio bianco, poi l'ho ripiegato e messo via per non dimenticare. Ecco, come sì, si fa a scrivere, come si fa a meditare su un foglio bianco, ripiegarlo, metterlo via per non dimenticare? È una poesia che mi ha ricordato un po' la poetica di Giorgio Caproni.
Sì, guardi, Saulo Alpisani, che è un amico e un grande poeta, ha notato la stessa cosa. Anche lui fa un riferimento a Giorgio Caproni e mi ha veramente gratificato la cosa, ecco, veramente. Sì, come si fa a ripiegare un foglio bianco e metterlo via? Si fa con quel concetto di poesia pensata, di poesia che scaturisce dal dentro e non sempre scaturisce in parole, ma scaturisce in sensazioni. E, no, come diceva anche Zanzotto, qualcosa rimane nel pensiero che fa da seme per altre cose, per altre poesie, per altri scritti.
Vabbè. Proprio perché la poesia non sempre si deve tradurre in parole, ma resta quasi, per così dire, una sensazione, no? Da vivere dentro in maniera anche molto intima. Geminiani, quando noi raccontiamo la poesia, con i nostri ospiti facciamo un gioco, molto banale, mi perdoni, lo facciamo anche con lei. Prende il libro in mano, lo ha preso?
Sì, ce l'ho.
Lo apre a caso. E nell'apertura a caso l'ha aperto a che pagina?
Pagina 16, guarda, combinazione.
A pagina 16, allora visto che lei dice combinazione, a pagina 16... c'è una poesia che si intitola Sogni di ragazzo e questa poesia la ascoltiamo insieme. Prego.
Sogni di ragazzo. Ero l'uomo che alla domenica sul tavolo dell'osteria avrebbe battuto forte e mostrato l'asso. Ero quello che... Sogni, dove siete andati? Ho visto mio padre patire in un letto d'ospedale e mia madre è rimasta sola a abbassare la testa come l'asino al carro troppo carico. E i sogni? Chissà, forse torneranno su uno schermo bianco dove passano i film, che poi tornano, i morti a novembre, ogni anno.
E tra l'altro la figura del padre in questa poesia, ma c'è anche nella pagina successiva una figura, una poesia dedicata proprio alla figura del padre. Oggi in questa poesia ancora ci sei, lei scrive.
Questa è una poesia che a me piace molto, è molto significativa per questo omaggio e dovere nei confronti del padre. Io, se c'è tempo, la leggerei.
Ma certamente, con piacere l'ascoltiamo, perché è una poesia fondante tra le molte che possiamo leggere in questa raccolta. Prego.
Beh, devo cercarla un attimo.
A pagina 18.
Stiamo a mio padre.
Prego.
Mattinate di caccia, ero un ragazzo, nel gelo della campagna. Galli superbi ritti in albe tagliate da riflessi di brina e alberi solitari come grucce di uccelli. Silenzi lunghi, in attesa di scaldar parole alla violenza del primo sole. Allora, mio padre, i raggi giocavano lampi sulle canne del fucile, gigante, si stagliava nella luce. Tu non sai, babbo, quanto questi ricordi cancellino il tuo e il nostro patire. Si va per strade segnate da sconosciuti destini e sparire poi come un fumo che nell'aria si perde. Oggi, in questa poesia, ancora ci sei.
La raccolta poetica di Lio Attilio Geminiani, intitolata Sassi Piatti, pubblicata da Marco Saia Editore. Prima di salutarci, però, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Boh, è un libro È un libro di Luciano Erba. È un libro di Luciano Erba, a cui sono molto affezionato.
Tutte le poesie?
Ma molto. No, è un libro che ora lo prendo in mano, che ce l'ho qui a portata di mano. È il Nastro di Moebius. È un libro di Mondadori. E ci sono delle poesie per me bellissime. È una vecchia pubblicazione dello Specchio, quando i libri costavano 7 euro, pubblicato da Mondadori. Di che anno è questo? 1980.
E allora prima di chiudere questo nostro collegamento, qualche verso di Luciano Erba ce lo possiamo ascoltare dalla sua voce, Gemignani?
Sì. Sì, uno qualsiasi. Autunno a Milano. Anche in città fanno fuochi di stoppie, oltre barriera, dove arrivano i merci. In un cortile, hai sentore di terra e di radici. Ti attristi col naso a mezz'aria, sul tuo inutile fiuto d'indiano.
Questo era uno spaccato della poesia di Luciano Erba dal Nastro di Moebius, pubblicato nel 1980, questo libro di Luciano Erba scomparso, se non sbaglio, nel 2010, ed è stato bello ricordare questo importante poeta. Grazie a Lio Attilio Gemignani, che ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie davvero e buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata.